Allora, ci sono già le domande, ci sono gli ospiti. Beh, questa osservazione che fa un ascoltatore, Andrea, è importante. Dico solo questo: ieri doppietta di Kulusevski e 3 assist di Bentancur, grazie Allegri, scrive. Un po' severo, però questi 2 giocatori sono veramente... Io su Bentancur ho sempre detto che è un buon giocatore, non mi spiego perché la Juve l'abbia lasciato andare così.
Un 97 e un 2000.
Kulusevski aveva speso pure una cifra importante, se ne parlava benissimo. Questa è un'altra.
Qui mo rispondiamo a lui, all'ascoltatore. Qui c'è la valutazione tecnica della società, allora
dell'allenatore.
Ti dico che a posteriori tu avresti lasciato andare via con quella facilità anche Allegri. Kulusevski, che ha delle doti fisiche, tecniche, si vede che aveva del potenziale, no? Già a Parma l'ha fatto vedere. Queste sono delle cazzate che poi paghi, perché ora la Juventus magari va alla ricerca di un giocatore tipo Di Maria, con le caratteristiche simili a Kulusevski da esterno offensivo, che ha 13 anni in più. Capisci, Marco? Che guadagna il triplo quando a casa avevi uno da far crescere. Il contrario di quello che ha fatto il Milan, dai. Più o meno siamo lì.
Allora, aspetta, andiamo a presentare gli ospiti, magari ci dicono qualcosa anche di questo pensiero che è venuto fuori, che emerge così al volo. Vai.
Allora, ritroviamo Daniele Garbo, quindi lo salutiamo ancora. Ciao Daniele.
Ciao Daniele. C'è un mister?
Insieme a te, sì, esatto. Sandro Pochesci, buon pomeriggio, mister.
Ciao mister. Finalmente.
Ciao a tutti.
Ciao mister.
Ciao a tutti.
Finalmente. Come stai?
Lo sai, Marco, come sto? Sto tra... L'isola è lunga, no? Allora, un giorno sto qui, un giorno sto in centro, nord, sud. Sai, ogni giorno a noi ci cambiano destinazione.
Ah, sì?
Sì, allenatore in questo periodo...
Vabbè, però viaggi, sentito... no? C'è il fatto che viaggi.
Sì, bello, questo è importante.
Conosci nuove realtà, nuove persone.
Sì, è bellissimo. Incontri su incontri.
Senti, ma che dici di questo messaggio dell'ascoltatore su Kulusevski e Bentancur?
Beh, che ha ragione, sono 2 giocatori. La Juventus ultimamente ha bruciato troppi ragazzi, troppi giocatori. Dalla gestione Pirlo a questa di Allegri, per me hanno fatto molti errori. E i molti errori poi ti porta ad arrivare quarto in classifica. Poi se la Juventus si accontenta per essere felice di essere arrivata quarta dopo che per 10 anni ha vinto scudetti, felici loro, figurati me che sono milanista come sono contento.
Infatti, in effetti, no? Tu da simpatizzante Milan, dai, però dai, una bella corsa terminata con lo scudetto, dai.
Beh, ringraziamo i nostri cugini che ce l'hanno concesso e noi l'abbiamo preso.
Come ringrazi i cugini? Perché ringrazi?
Perché per questo campionato, noi andiamo a vedere il contesto di questo campionato, la storia, quello che c'è dentro questo campionato. Il campionato l'ha buttato l'Inter, non l'ha vinto il Milan, e il Milan è stato bravo a raccoglierlo, perché a 4 giornate dalla fine hai un match point per andare a vincere a Bologna, avere un calendario migliore di quello del Milan, e tu riesci a buttare un campionato del genere a 4 giornate dalla fine. Per me il Milan dice grazie, meritato, per carità, ha meritato, però diamoci chiaro, il Milan delle 4 squadre che c'erano era la quarta che doveva arrivare, è arrivato prima, quindi vuol dire che 3 squadre hanno fallito. Secondo me, il mio parere, può darsi che sbaglio, però da quello che ho visto, dalle rose, da come hanno giocato e tutto quanto, per me l'Inter era più forte di tutti. Il Napoli aveva dimostrato che stava, poi è successo quello che è successo, non lo voglio sapere, infortuni fanno parte del gioco, però il Napoli per un periodo del campionato sembrava che ha fatto un filotto di partite vinte, chi lo prende più? La Juventus è sempre la Juve, quando si è e compra un giocatore importante come Vlahovic, l'attaccante, il capocannoniere, il giocatore che in quel momento era la chicca di tutti, cercavano. E se ci accontentiamo di questo, il Milan con la sua squadretta di giovani, un vecchietto lì dietro e un altro mezzo vecchietto che alla fine ha cominciato a fare doppiette, e Leao, che è stato il giocatore che è stato, diciamo, il Cristiano Ronaldo del Milan, e il Milan ha vinto questo campionato dicendo grazie, non ha rubato niente, però secondo me l'Inter glielo ha messo sul piatto d'oro.
Sei d'accordo, Andrea?
Allora, prima lo pensavo uguale a Sandro, cioè le griglie, no? Come sì, qualità di sì, rosa, Inter, sì. Napoli, Juventus e Milan al quarto posto. Per me il Milan valeva più o meno la Roma, però ti ho detto prima, poi ti ho detto prima, comincio ad avere qualche dubbio di partita in partita quando vedo Leao, Teo, Tonali, che sì, sono cresciuti tutti, però comincio a pensare che sono davvero forti, compreso il portiere dietro Tomori, Quindi do meriti a Pioli eccezionale di aver creato un'idea, una un senso di squadra incredibile, però comincio a pensare pure quell'altra, che poi in campo vanno i giocatori e lui ha una squadra forte. E, diciamo che ho cambiato idea, perché quando vedi Teo vincere tutti i duelli, Leao che va via a tutti i terzini italiani, gli da, butta la palla avanti e praticamente neanche fa più la finta, lui sposta e accelera. E in mezzo al campo non perdono un duello, sia Tonali che sia anche nel corpo a corpo, e dietro hanno la qualità anche di difendere a campo aperto, perché hanno gamba tutte e due, Tomori e Kalulu. E quindi metti tutto insieme, l'Inter quando la vedi anche ieri ha una qualità eccezionale, come punte, come picco è più forte ancora. Però non è bastato. Però ecco, Sandro, da allenatore,
l'ha buttato via l'Inter.
È quello, chiediamolo a Sandro che sta in panchina. Detto, si vive certe situazioni di campionati, ne ha fatti tanti.
Ma io non so tanto.
Cosa è successo all'Inter in queste partite?
Aspetta,
chiave.
Fammi sentire anche che cosa ne pensa Daniele Garbo. Daniele, sei dello stesso avviso del mister oppure la vedi diversamente?
Guarda, io anch'io ero di quelli convinti che l'Inter fosse più forte del Milan, e forse lo sono ancora convinto che l'Inter fosse più forte del Milan. Però è vero anche quello che dice Andrea, nel senso che non è che noi abbiamo sottovalutato alcuni giocatori del Milan, è che questi giocatori sono cresciuti in maniera esponenziale nel corso della stagione, perché all'inizio della stagione Raffaele Leao, Tonali, tutti questi giocatori qui, lo stesso Tomori, insomma, era ancora da verificare. No, non eravamo così convinti che fossero davvero competitivi per poter cercare di vincere uno scudetto. Poi sono cresciuti talmente tanto col lavoro del gruppo e dell'allenatore, che sono diventati giocatori molto forti. Quindi è un po' a metà, secondo me, la considerazione che faccio io. Per quanto riguarda invece Kulusevski e Bentancur, io credo che onestamente due giocatori che sono stati mandati via dal campionato italiano perché si riteneva che non fossero all'altezza del campionato italiano, sono andati in un campionato molto più forte, a detta di tutti più forte del campionato del
e
mondo,
hanno fatto bene.
Sono diventati protagonisti, sì. Sono diventati, quindi vuol dire che qualcuno ha sbagliato le valutazioni, soprattutto su un giocatore come Kulusevski, che è del 2000 e che non vuoi mandarlo via così dopo averlo pagato credo 40 milioni di euro e non dargli la possibilità di vedere quanto vale. Ecco, evidentemente qualcosa è stato sbagliato.
Sì, evidentemente
no,
sì,
ma
Andrea,
lì è un
no?
problema di metodologia anche di lavoro. Qui c'è Sandro che allena e alla Juve vanno proprio piano, cioè alla Juve i giocatori vanno piano, sono lenti di pensiero.
Andiamo a vedere la carta d'identità della Juve e guardiamo la carta d'identità del Milan. Quello che dici te è giusto, quello che dite voi è giusto, sono cresciuti, ma perché cresce un giocatore? Perché ha tanto margine di miglioramento, quindi un bravo va allo scouting del Milan. Ha preso questi sì. giovani, noi sappiamo Tonali il primo anno era un blef, tutti gli anni abbiamo preso, ma come in lì il futuro Pirlo, che non c'ha, De Pirlo c'aveva solamente la somiglianza dei capelli e dei gol, no, ma Pirlo quello così, bisogna dargli tempo ai giocatori, i giovani vanno aspettati. In Italia a 20 anni già sei vecchio, no, non puoi giocare, sei troppo giovane. Negli altri paesi a 20 anni già sono 4 anni che fanno la Champions. Questa è la differenza del calcio italiano. Se non cambiamo proprio le regole in Italia, se non cominciamo a rimettere, e questo è un battaglio. Io dal 2017, quando ho avuto un po' di visibilità, che stavo alla Ternana, che dico queste cose. Attenzione, se noi non guardiamo i settori giovanili, se noi non facciamo giocare l'80% dei ragazzi italiani nelle squadre giovanili, non avremo più giovani. Eccolo lì che cosa è successo nel 2022, che per due volte non andiamo al mondiale, perché al mondiale ci giocano gli italiani, ma se nel campionato italiano l'80% delle rose sono formate da stranieri, e questo è il risultato.
Però Sandro, però te quando ti chiama un direttore e ti propone un giocatore, cioè ti preoccupi che è bravo, non che è giovane,
no,
o che è vecchio?
No. Io quando compongo la squadra, allora parliamoci chiaro: le squadre vanno fatte così. La società è quella che comanda, il direttore propone i giocatori, l'allenatore deve allenare. Io non dico niente alla società, io alleno. Poi se mi chiedono un consiglio, chi vuoi tra Ibrahimovic e Immobile, io dico Immobile. Quello è un altro discorso, ma se la società io chiedo Ibrahimovic...
Ma davvero come sta prendendo in giro?
Ma era solo un esempio.
Adesso prendo Immobile. Già con la Ternana l'ho scattato nel 2017 perché non lo voleva la Ternana. Adesso, ma scusa un attimo, perché adesso...
Era una domanda...
No, però parli di Ternana che è in B con Lucarelli.
a Cremona, ecco, Pecchia ha fatto un miracolo, Fagioli, Zanimacchia e Gaetano sono bravi, allora, sono bravi, allora non cosa, sono giovani.
Allora, il miracolo di Pecchia è lo stesso miracolo che ha fatto oggi Pioli al Milan, uguale.
Uguale, però sono bravi, non... sono bravi Sandro, dai, ma io guarda, l'ho visto.
Guarda che Pioli era bravo anche quando stava a Grosseto, e a Salerno.
Certo, sì,
anche
sì,
alla Lazio, a Bologna, certo. Calcio, alla Fiorentina.
Purtroppo il calcio italiano, io sento alcuni allenatori illustri che parlano di allenatori bravi, quelli che vincono. No, quelli sono gestori. Chi? Allora,
senti, vi faccio una domanda, vi faccio una domanda perché un ascoltatore ce l'ha fatta prima, ma con questa squadra del Milan in mano a Mourinho Allegri lo vinci lo scudetto?
No, perché non sono degli allenatori, sono degli gestori. Mourinho è un gestore di giocatore, non è chi allena. Lui li gestisce, il gestire il campione ed allenare una squadra sono due cose diverse. E un allenatore forte non è detto che con grandi giocatori vince, e viceversa. Allora, Pioli ha fatto la sua maturazione, è cresciuto tanto Pioli, era un allenatore normale. Purtroppo in Italia, quando vanno a vedere, a prendere l'allenatore, che ha vinto? Ma che ha vinto? Ma se quella ha sempre allenato, il Grosseto, la Salernitana, come va a vincere? Diamogli l'opportunità, diamogli il tempo a Pioli, no? Pioli, quel momento che il Milan si è fermato per il Covid, il Milan era la squadra più in forma, ha vinto tanto, l'anno dopo ha proseguito il lavoro, ma se magari Pioli lo mandavano via prima del Covid, non scoprivamo un allenatore vincente, perché il vincente noi gli dobbiamo dare l'opportunità.
Sì, sì.
Che
no, io sono d'accordo.
Però Pioli Sandro è il mix tra l'addestratore e il gestore, eh? È arrivato, no, il
aspetta,
punto.
Aspetta, per me è più addestratore.
Perché addestrare Mourinho no, sono d'accordo con te.
Ascoltate, però Pioli, voi dimenticate una cosa, oggi il calcio non è più l'allenatore, oggi il calcio è lo staff. Pioli oggi è circondato di uno staff, e ve lo dice una persona che conosce quasi tutti i componenti dello staff, ha uno staff di prim'ordine, perché non si riesce più ad allenare 30 giocatori nel calcio italiano, perché li devi allenare la stampa, devi allenare i direttori, devi allenare i presidenti, devi allenare i presidenti che stanno nell'altra parte del mondo. Oggi l'allenatore è diventato un computer, è diventato un manager, è diventato, gli manca solamente come l'Inghilterra, che gli danno i soldi e spende anche i soldi. Quello, meno male che in Italia non lo facciamo questo. Beh, perché sarebbe il colmo.
Però Sandro, allora Pioli, però un attimo e lascio Daniele, però Pioli in momenti chiave, per esempio Verona-Milan, si gira verso il suo tattico e gli chiede una cosa sulle uscite, l'ho visto io, uscite in uscita pressing.
Ascolta, quella si chiama umiltà.
Umiltà e sapere anche, bravo Sandro, e sapere anche delegare. Delegare, poi magari trovi...
Ascoltate, anche Mourinho lo fa questo, anche Allegri lo fa questo, lo fanno tutti, perché oggi abbiamo bisogno di un sostegno. Oggi l'allenatore, se tu guardi la fase d'attacco, non puoi guardare la fase difensiva, e stai tranquillo che se Allegri guarda davanti c'è qualcuno che guarda dietro, perché oggi la difesa preventiva è diventata più importante dell'attacco.
Forse guardano un po' troppo dietro.
No, però parla di preventiva, quindi mentre attacchi, mentre attacchi. No, però Marco,
ho detto guardano dietro la difesa, guardano un po' troppo dietro.
Sandro parlava di preventiva, no? Quindi mentre attacchi ti prepari a difendere.
Bravissimo. Guardate, il futuro del calcio sarà come il calcio americano, tutti avranno delle cuffiette, i calciatori, e saranno ognuno comandato da arriveremo
i robot abbiamo.
No, ma cioè, l'ha detto Nagelsmann, ragazzi, allora ascoltate.
io non ascolto mai nessuno. Se l'ha detto Ned è più importante dei pochi, quindi vuol dire che ho delle intuizioni, sono anch'io un visionario. Però io vi voglio dire una cosa: se non smettiamo di fare le nuove regole per arrivare a uno spettacolo di età che non esiste nel calcio, lo spettacolo di età è il genio, noi stiamo togliendo l'inventiva al calcio. Adesso quest'altra regola che hanno fatto da quest'anno con il passaggio dentro l'area, tutti quanti, è uno schifo. Sì, è uno schifo, è diventata una cosa. Perché
si devono tutti omologare, fanno tutti le stesse cose. Poi ma butto allora via sto pallone.
Bravissimo. Allora, il mio primo trauma, lo sapete quando è stato da calciatore? Quando si sono inventati che non si può dare più dalla palla dietro al portiere. È stato un trauma. E quando adesso facciamo giocare i portieri come difensori centrali, guarda Buffon a 40 anni che figura che ha fatto, una palla dietro la liscia, ma perché vogliamo stravolgere le regole del calcio, che sono delle pagliacciate? Ma chi la inventa sti regole? Mi dite chi ha inventato questa cosa del passaggio di
non voglio lo so, sapere che... aspetta Garbo, fatemi sentire Garbo, adesso cerchiamo Garbo.
Ma il calcio è cambiato molto in questi anni, è cambiato a tutti i livelli. Nereo Rocco non aveva uno staff alle spalle, credo avesse un preparatore atletico, ma senza andare così lontano, lo stesso Arrigo Sacchi aveva preparatore, aveva Pincolini, Vincenzo Pincolini, ma il tattico era Arrigo stesso, voglio dire, no? Oggi hanno alle spalle, sia perché c'è la tecnologia, i tablet, tutte
certo,
queste cose,
tablet
i dati,
sono terribili.
Il tempo reale, cioè tutte cose che vedono in tempo reale, una volta non c'erano, oggi viaggiano tutti con GPS dentro, sulle spalle, cioè, voglio dire, è un altro modo di fare certo, calcio, certo, ovviamente. Quindi c'è bisogno di molta gente, quindi è vero quello che dice Pokeshi, oggi l'allenatore è la punta di un iceberg. Cioè, voi ve l'immaginate Capello, pensate che vada in campo a allenare Real Madrid? Capello sta tutto il giorno nel suo ufficio, c'è chi prepara la squadra per lui, poi lui fa le scelte, la formazione e tutte le cose qui, ma la realtà degli allenatori è questa oggi, a tutti i livelli è così, non c'è nulla di strano.
Allora, sentite questo messaggio, dice: ieri sera alla domanda Pioli cosa consiglia ad un giovane allenatore che ha voglia di arrivare dove è lei ora? Consiglio ad un giovane di non perdere mai la passione, di aggiornarsi continuamente, di studiare, perché il calcio, come la vita, è in continua evoluzione.
Certo, non ha scoperto l'acqua calda, ha detto la verità.
Certo,
ha detto,
però c'è chi non la pensa così.
Ha detto quello che ha vissuto lui, Marco.
È finito il tempo che uno va in campo e allena, non è così. Mm. Prima devi allenare il tuo staff. Se non alleni il tuo staff, perché basta uno sbadiglio di uno del tuo staff mentre tu stai spiegando, i calciatori vedono, dice: il mister c'ha di una cazzata,
è morta. Quindi l'esercitazione è morta, è vero.
Allora io Eleonora, c'ho un'altra domanda io.
Sì.
Perché poi sabato si è giocata poi l'accesso anche alla zona Europa, no? Adesso esatto. Poi ritorniamo sul Milan dopo. Voglio chiedere a tutti i presenti qui che sono ascoltati, anche agli ascoltatori magari, la Juventus, guardando le tre partite, è stata quella che ha giocato peggio proprio,
sì,
no? Tra
sì.
l'altro, vabbè, partite magari non c'erano le motivazioni, eccetera, non ha tirato mai in porta, ha fatto il minor possesso palla nelle tre partite. Io vi chiedo una cosa: il campionato di Lazio e Roma, che terminano praticamente subito dietro con un distacco non così enorme, perché la Lazio ha terminato a 6 punti dalla zona Champions, un punto in meno la Roma. E secondo voi, considerando l'andamento della Juve, hanno, diciamo così, perso un'occasione di poter lottare per la Champions queste due squadre? Mm. Andrea, riparto da te.
La Roma, per me, per potenzialità, può stare lì, intorno al quarto posto, perché comunque ha trovato un centravanti di valore internazionale, cioè un giocatore veramente forte, sa fare tutto. Però è in linea, più o meno la Lazio è in linea con la qualità della rosa. La Roma può fare qualcosa in più, però è andata forte in Europa, non ha mai fatto turnover fin dal primo turno. Difficile. Le tre, Napoli, Milan e Inter, quest'anno hanno dimostrato qualcosa in più. La Juventus è la squadra che ha giocato peggio, ma nella Serie A insieme al Cagliari. Si poteva sicuramente almeno lottare per il quarto posto, questo sì.
Pokeshi?
Sono d'accordo, l'unica squadra che non meritava per me la Champions, come ha giocato la Juventus, e la Roma ha perso una grande occasione, perché la Roma, più della Lazio, ha avuto dei match point per agguantarla su alcune partite chiavi del campionato, dove hanno forse...
ma ti dicono che è stata colpa degli arbitri, lo ha detto anche
Mourinho. Troppo pianto, ci sto arrivando, troppo pianto c'è stato fatto, dobbiamo smettere a noi romani di piangere, perché poi l'Italia si prende in giro, e questo vi rode perché sono un romano convinto. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo accettare questo sistema, perché facciamo parte di questo sistema. Se no si cambia, si fa la domanda e si va a giocare in Svizzera. Facciamo parte del calcio italiano e dobbiamo rispettare tutto quello che accade. Il VAR, gli errori, gli sbagli. Perché pure i giocatori della Roma, il portiere della Roma, l'allenatore della Roma hanno fatto degli errori. Quindi dobbiamo lo sbaglio dell'arbitro, del VAR, purtroppo fa parte del calcio. Però posso fare una provocazione? Scusa, quanti giornalisti hai in studio?
Io non so, sono giornalista. Io poi c'è
due.
Anche, no, allora, tre, Eleonora, anche Eleonora, tre, giusto, tre. Tutte e tre, tutte e tre.
Voi giornalisti fate sempre domande a noi allenatori per metterci in difficoltà. Adesso vi faccio a voi una domanda che vorrei una risposta, ma no da
risponde Eleonora.
Da persone per bene. Allora, mi pare giusto che su una tavola rotonda ieri sera ho visto un attacco ad un presidente. Ad un presidente che retrocede,
Giulini.
Sì, l'ho visto anche io.
Che retrocede, e un giornalista si è permesso,
Caressa, fammi
di confermare, sì. di confermare che la sua notizia, detta una settimana prima di un'eventualità vendita, di un'eventualità spostamento dei direttori, perché gli è giunta una notizia, se era il caso ad una settimana dalla fine del campionato dire quelle cose, e se, che per me il presidente è stato preciso, ha fatto solamente un errore. Presidente,
infamata e brutta,
un errore, sì, ha fatto un errore ad andarsene, a buttare il microfono, l'auricolare e andare via, perché lui aveva risposto perfettamente. Bastava solamente dire una cosa: voi la notizia la potete farci, ma ci voleva un po' più di delicatezza da parte vostra, visto l'importanza di quella settimana. Se l'avreste detta quella notizia un giorno dopo la fine del campionato, non vi cambiava la vita, eravate bravi. Io voglio sapere da voi, che siete dei giornalisti che rispetto perché sono nella vostra trasmissione, se no non ci sarei, se quella trasmissione era giusto che facevano uscire quella notizia ad una settimana dalla fine del campionato.
Do la palla a Garbo, che è più esperto di me.
Sì,
Garbo.
Daniele, aiutaci.
Ma io non ho seguito la diatriba di ieri sera, quindi non
però se c'hai una notizia, il senso è questo, sì. Tu hai una notizia perché sì. Ogni giornalista ha le sue fonti. Una fonte ti dà una notizia, tu la accerti e pensi, insomma, hai delle conferme. Che fai? La dai,
cioè,
in un momento delicato?
Tu badi al momento, esatto, che dici, magari vive la situazione. Cioè, da giornalista allora, la notizia si dà.
Giornalista, se ha una notizia e la verifica, deve dare la notizia. Non può tenersela per sé, assolutamente. Altrimenti fa un altro mestiere, voglio dire. Fa un altro mestiere, non fa il giornalista. Quindi, secondo me, se è così, credo che abbia sbagliato Giulini, nel senso che Caressa ha fatto semplicemente il suo mestiere. Però, ripeto, non ho visto la faccenda, non ho visto quello che è accaduto, quindi non vorrei dire delle inesattezze. Consentitemi soltanto di dire una cosa a coronamento di quello che è stato detto fino adesso.
Sì.
Abbiamo parlato tante volte, ci siamo accapigliati qui sugli errori arbitrali, il VAR, non batte, cosa qui. Mi chiedo, anzi io ho già dato una risposta, l'esito che ha dato ieri il campionato definitivo, Scudetto, Champions League, Europa League, Conference League e salvezza, è veritiero oppure no? Secondo me sì, nonostante tutti gli errori arbitrali, tutti i responsi sono stati giusti, corretti, quindi alla fine vuol dire che gli errori arbitrali ci sono, ma al netto di questo ha vinto la squadra più forte, la squadra migliore, sono andati in centro le squadre migliori, in Europa le squadre che lo meritavano, in Conference quella che lo meritava, la Fiorentina, e si sono salvate le squadre che meritavano di salvarsi. Un'ultima cosa, quota salvezza 31 punti, non si è mai visto prima una quota salvezza così ridicola, a conferma.
Però Daniele,
tecnici molto bassi.
Però Daniele, tu sai che Mourinho non è d'accordo, lui ha detto non siamo arrivati al quinto posto, ad esempio, per gli errori, e nella piazza romana c'è, per gli errori arbitrali, e a Roma c'è questa convinzione che
io ti riporto quello, io lo sai, la Lazio ha usufruito di quell'errore clamoroso su fuorigioco di Acerbi, senza di quello la Roma sarebbe stata davanti alla Lazio, ma cambiava poco perché era sempre Europa League, non cambiava moltissimo, francamente. Credo che Mourinho con questa storia degli arbitri abbia francamente un po' stufato, ecco, tutto qui.
Mister?
No, non sono d'accordo sulla risposta che ha dato il giornalista, perché per me ci sono dei momenti che certe notizie si possono dare, dei momenti. Quello non era un momento di dire che il Cagliari stava vendendo la società a tre giorni, a quattro giorni, a cinque giorni da una partita che valeva una storia, perché una retrocessione è come un lucco. Poi, per una regione come la Sardegna, che vive il mondo diverso da noi, del resto della nostra nazione, perché hanno un senso di appartenenza, un attaccamento alle loro origini. Io ho una notizia del genere, me la tengo, finisce il campionato e dicevo la notizia, perché non cambia niente. Lì c'è stato proprio un progetto,
Ma perché progetto? Ma è per quale motivo? Che interesse aveva Caressa?
Ma non dico una notizia del genere che non ha senso, perché poi non è vero niente, è una solida bugia. Adesso voglio vedere se il Cagliari è in vendita, se Capozzucca va via, se quell'altro viene. Sono tutte cose che non ci dicono. È stata fatta una cattiveria
allora,
una partita così importante.
Sì, per riassumere. Dice, in questa settimana c'è qualcuno che non ci ha voluto bene perché si parlava di smantellamento alla squadra, queste cose non fanno bene. Poi la scintilla, alla domanda di Caressa, a te non rispondo perché tu sei il primo che ci ha fatto un'infamata. A quel punto il giornalista chiede delucidazioni. In settimana hai detto, risponde il presidente, che avremmo venduto la società senza verificare né chiedere niente a nessuno. Ribatte Caressa e dice, ho semplicemente riportato una notizia che mi era arrivata e che era stata controllata dai nostri giornalisti. Se lei ritiene, Giulini, che riportare una notizia è un'infamata, allora mi spiego tante cose e forse lei ha una visione del calcio e del mondo che non è molto attuale. Anche in questo caso arriva il carico, per esempio parlo in modo chiaro chiaro anche io. Le chiedo se cambiare tre allenatori non è stata una delle cause della retrocessione. Giulini va avanti, chiudo. Sì, certo, di Caressa e per il presidente è troppo, si sente un sì certo. No, Caressa, lei sì certo non me lo dice. Perché Caressa ha detto: beh, siamo stati noi a far retrocedere il Cagliari.
Però
no?
Scusa Marco, lascio la parola a Sandro. Allora, qui c'è il si parlano uno che sono 30 anni che sta nel calcio come giornalista. Quindi va rispetto. Cioè, Caressa non è un giornalista nato ieri, è uno che sicuramente ha le sue fonti anche attendibili. Non credo che c'è una manovra contro il Cagliari.
Mica, quindi, aspetta,
Sandro. Il tema non penso che fosse la veridicità o meno, era il momento.
Era il momento.
Non
okay.
Si parlava del momento. Caressa,
che bisogna avere, la sensibilità che bisogna avere su gente che caccia soldi. Non si può qui passare sopra tutto quanto. Ci vuole un po' di rispetto. Un po' di rispetto ci vuole. È quello che manca nel nostro
però
mondo.
Però Sandro,
calcio.
Quello lavora a Sky, se dà una notizia fa un servizio
ma
a chi
no,
paga Sky.
Io
cioè, capisci?
Io chiamavo il presidente, mi scusi presidente, ci è arrivata questa notizia, io per delicatezza non la voglio, ma è vero, non è vero. Io avrei fatto così, io Sandro Pochesci, non ho 30 anni di esperienza, però sono un uomo di mondo e capisco certe situazioni.
Però
vedere un presidente in quella situazione ieri sera mortificato ed essere addolorato per una cosa del genere, e quando dice, lui ha detto, non è la scusa, le colpe ce l'ho io tutte quante,
sì,
però
sì,
mi è sembrato indelicato far uscire la notizia ad una settimana dove noi ci giocavamo la vita. E poi solamente
sì, ma
Sandro, a Pioli hanno fatto uscire la notizia.
Non ha battuto il Venezia, il Cagliari non ha battuto il Venezia, che era già
l'ha detto, le colpe sono nostre. Noi stiamo parlando di un'altra cosa, ma lui lo sa che ha sbagliato il presidente, ha sbagliato di Treccani, ha sbagliato tutto. Però una notizia del genere, proprio perché è un professionista da 30 anni, io non mi faccio un autogol del genere. Non mi faccio un autogol del genere. È mancanza,
Sandro,
di,
però,
è mancanza di rispetto.
Perdonami, cioè io ovviamente non metto mai il becco sulle scelte di un allenatore, perché l'allenatore penso che veda i suoi giocatori meglio di quello che posso vederli io, che non li vedo mai, per carità. Però io credo che uno che fa il giornalista abbia il suo obbligo sia quello di dare le notizie. Se tu hai una notizia,
io vi ho fatto la domanda a voi, no? Io vi ho fatto la domanda a voi per come pensare, e io vi dico che sono d'accordo per purtroppo sono fatto così.
Sandro,
io
il
che
calcio
penso.
È una giungla.
No, ma Sandro, è giusto
il calcio
che tu
è una giungla. Pioli ha vissuto 2 anni fa con Ragnik, che l'aveva praticamente sostituito.
Sì,
ma è facile allenare così, è facile, Marco, che ti levano credibilità, perché tu vai al campo con uno che è già pronto. E Sandro sa che significa andare al campo in situazioni del genere. Purtroppo il calcio purtroppo il calcio è questo. Però io Caressa, secondo me la carriera parla per lui, e lui lavora a Sky, se c'è una notizia è giusta, ha il dovere di riportarla.
Allora, sentite questo
messaggio. È stato indelicato, anche infamata è un termine che non devo usare.
Dice pure Mourinho, secondo me vi ha fatto del male personalmente. No, non ci ha fatto niente.
perché se no non si spiega.
No, io pure questa cosa bisogna veramente porre fine a questi discorsi. Nessuno ha fatto del male, però lasciateci anche la libertà, quando siamo qua in diretta, gli ospiti che intervengono, di dire il loro pensiero. E poi, se al tifoso piace il Mourinho capopopolo, se lo tenga, cioè nessuno, cioè, a me personalmente non mi interessa, però può anche non piacere, e quindi può anche qualcuno dire che non piace questo tipo di atteggiamento. Non capisco perché uno non lo può dire e non ha fatto niente di personale, altrimenti dobbiamo dire sempre sono tutti bravi, complimenti, siamo d'accordo, non lo so.
Prima anche un esempio al contrario, mister, su questo discorso del Cagliari, perché più di un ascoltatore scrive: ma allora non si poteva parlare neanche della cessione del Milan perché si stava giocando lo scudetto. In realtà troppe scuse per giustificare un fallimento.
Un conto è giocare per vincere, un conto per retrocedere. C'ha ragione Sandro, la retrocessione è diversa.
Non scherziamo. Allora, le retrocessioni sono come un lutto. Non scherziamo, chi fa calcio sa che cosa significa retrocedere. Retrocedere significa andare in quel posto. Questa retrocessione tra 50 anni, fra 60 anni, il ragazzino che c'ha 10 anni che ieri piangeva in curva del Cagliari, quella retrocessione non gliela farà dimenticare a nessuno. È un trauma.
Vabbè, dai.
A me
No, no, ma a me mi dispiace, perché il calcio deve essere un gioco, però quando poi si gioca sulla pelle degli altri non mi sta bene. Io ho visto, a me mi sembra qua tavola rotonda, che so, il Dio, quindi loro mi sembrano Gesù, sanno tutto loro.
Un giorno ti... tu puoi dire quello che vuoi, figurati.
Io guarda, non vado a tante trasmissioni, perché la prima volta mi dicono, no, devi dire questo.
No, tu sai io che quando io ti chiamo tu puoi dire quello che vuoi, tu lo sai, no?
Esatto, libero.
Io non ti dico nulla.
Te lo sai benissimo, io per essere quello che sono ho rinunciato forse a qualche panchina, perché i presidenti, dai, i direttori, i procuratori e tutto, però questo qui è una cosa che mi ha fatto male sotto l'aspetto umano, siccome per me, che sono un uomo che vive di passione, per me il calcio è passione, se a me mi dicono vuoi una panchina o un miliardo, io prendo una panchina, l'ho già fatto con la Ternana, Bandecchi mi offre 1 milione per andare a lavorare all'università, io gli ho detto no, caro Bandecchi, lei viene nel mio mondo, lei mi compra una squadra di calcio, io voglio fare l'allenatore e la porto in Serie A, e lui, ma sai che mi ha detto, va bene, iniziamo dal fondo, abbiamo iniziato in Serie D, oggi Bandecchi in B, io perché poi è andato oltre, ho discusso e ho strappato un contratto di 4 anni con la Ternana, 4 anni di contratto con la Ternana, perché per me, che sono un passionale, contano tanti altri valori che rispetto a una vittoria o rispetto a un esempio.
No, no, e questo ti fa male.
Ma dove vai, Sandro? Ti hanno dato a Teramo, a Pesaro, dov'è che vai?
Oggi mi ha chiamato una squadra sul mare, ti ho detto che ci vuole Italia, poi ti piace.
Dai, ti veniamo a trovare, sul mare, Sandro. Sai che ti vengo a trovare perché ti voglio bene. Allora, mi devo fermare, ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao,
ciao
mister Pochesci,
ciao Daniele, al mister.
Ci fermiamo, sì. Ci vediamo, siamo in ritardissimo.